Leggiamo la scrittura nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 6. È un testo conosciutissimo. Probabilmente non vi dirò nulla di nuovo, ma è la parola di Dio. Matteo capitolo 6, leggeremo dal versetto 25 Gesù cominciò con le beatitudini, con il sermone sul monte, ma oltre a dire beati, beati, felici, beati, beati, fece, diciamo, una predica in vari punti. E tra i punti che toccò, toccò pure questo: lui che è il re dei predicatori. La cosa che mi piace però di Gesù, che era anche molto semplice nelle cose che diceva, molto semplice, perché Gesù si vuole fare capire da tutti. E questa parola non è lontana dal tuo cuore, è molto vicina a te, perché Dio si vuole manifestare e rivelare nella tua vita. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure, io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Accomodatevi pure, cari. E in questo sermone bellissimo e antico, che è il sermone di Gesù, in uno dei punti trattati dal Signore c'è l'argomento delle preoccupazioni, dell'ansia, delle ansietà. C'è più volte ripetuta la parola ansia, ansioso, ansietà. E al versetto 28 Gesù ancora dice: e perché siete così ansiosi? E l'ansia è qualcosa che prende un po' tutti. Nessuno è risparmiato dall'ansietà, dalle preoccupazioni, da questa trepidazione, questa apprensione che è prodotta spesso dall'incertezza, oppure dal timore di qualche evento, che qualche cosa possa succedere. Il fatto stesso che sono arrivate qui sul pulpito dei fogliettini con delle richieste di preghiera è perché c'è qualcuno che tra noi è preoccupato in modo particolare, altrimenti non avrebbe mandato a chiedere alla Chiesa di pregare. Le preoccupazioni attanagliano un po' tutti quanti, e anche tra coloro che magari il fogliettino non l'hanno mandato c'è qualcuno, più di uno, che è preoccupato per qualche cosa, è preoccupato per una malattia, è preoccupato per qualche caro. Come andrà a finire quella situazione? È preoccupato magari perché qualcuno deve fare una scelta importante, e davanti a delle scelte importanti chi di noi non è stato preoccupato? Chi tra noi non è stato preso dall'ansietà? Certe volte noi cristiani siamo curiosi, sembra quasi un peccato dire che siamo preoccupati, ma la vita è fatta di queste cose. E se Gesù ne ha parlato, evidentemente sapeva che noi avremmo affrontato questo momento difficile. E gli esperti dicono che c'è un'ansietà normale per le cose che dobbiamo affrontare per ogni giorno, e la distinguono dalla paura vera e propria per il fatto che a volte l'ansietà, dicono loro, è aspecifica, non ha una specificità, non si sa nemmeno com'è che è venuta fuori. Vi è capitato mai di dire: non so com'è che sono così ansioso per questa situazione, non so come devo fare, come devo affrontare? In un attimo ci sentiamo così agitati, ci sentiamo così perplessi, non sappiamo cosa fare. E nel nostro linguaggio, nella nostra lingua italiana, l'ansietà viene anche distinta, per esempio, dalla parola angoscia. Se parliamo di ansietà usiamo la parola ansietà, quando parliamo di angoscia usiamo la parola angoscia. Ma ho scoperto che in altre lingue non latine, per esempio quelle di matrice anglosassone, l'ansietà e l'angoscia, per descriverle si usa la stessa parola, perché per altre culture essere ansiosi o essere angosciati è la stessa cosa. Ed è vero, tante volte l'ansia ci porta all'angoscia, ci porta a quel sentimento così grande di smarrimento, che ci manca l'aria, sentiamo un vuoto nella nostra vita, sentiamo che forse tutto verrà meno, che la terra ci manca sotto i piedi. E ci sono diversi modi, anche diciamo così, umani, per affrontare questi momenti che, ripeto, attanagliano un po' tutta l'umanità. Chi tra noi, chi in tutto il mondo, credenti o non credenti, non ha avuto mai un momento di grande preoccupazione, di angoscia, di ansietà? Ci sono alcuni, per esempio, che dicono che per affrontare questi momenti è opportuna una dieta appropriata, riducendo caffeina e zucchero. Hanno scoperto alcuni esperti che riducendo le dosi di caffeina e anche di una dieta molto ricca di zuccheri si riesce a ridurre i momenti di ansietà. È molto importante l'esercizio fisico, per esempio. Fare attività fisica, come si dice, ti aiuta a scaricare. O usi il tapirulan, la cicletta, o l'attività fisica aerobica, comunque, la corsa, la ginnastica. Vi sembrerà strano, ma anche ridere tanto riduce i momenti, gli stati di ansietà. Una bella risata ti fa scaricare. Un sonno appropriato: chi non ha un sonno regolato può avere questi tipi di problemi. E si parla tanto anche di meditazione, e credo che il popolo di Dio per questo è il popolo più fortunato, perché noi abbiamo la possibilità di meditare e di meditare la parola di Dio. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese e allora riuscirai a vincere la tua ansietà. Questa ultima parte l'ho aggiunta io, non è scritta nella Bibbia, ma mi sembra opportuna. Ecco, ci sono questi aspetti importanti che ci vengono anche da alcuni esperti, ma vorrei dirvi che di questo argomento si parla chiaramente, apertamente, in tutta la Bibbia, già nell'Ecclesiaste È scritto: allora che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? Ecco, anche Salomone diceva molto chiaramente, lui non era una persona povera. Qualcuno potrebbe dire, se uno c'ha un buon lavoro, c'ha un portafoglio pieno di soldi, c'ha una buona posizione sociale, tanti problemi non ce l'ha, non c'ha nemmeno l'ansietà. Eppure Salomone, che era una persona ricca, c'aveva le preoccupazioni pure lui. Vedete, le preoccupazioni attanagliano un po' tutti, perché magari non c'hai certi tipi di preoccupazioni, ma ne hai altre. E la Bibbia dice che per l'oppressione dei miseri e per il grido di angoscia dei bisognosi, ora mi ergerò, dice il Signore, e darò la salvezza a chi la brama. È desiderio di Dio di venire incontro a tutti quelli che si trovano in una grande preoccupazione, con l'ansietà nel cuore, a tutti coloro che si trovano nell'angoscia. E anche Davide diceva, interessante, un grande servo del Signore, non t'allontanare da me, perché l'angoscia è vicina e non v'è alcuno che mi aiuti. E ancora il grande Davide, il grande re di Israele, il dolce cantore di Israele, colui che veniva usato dal Signore suonando, pensate un po', riusciva anche ad acquietare con una sorta di musicoterapia l'animo agitato di Saul. Nel Salmo 13 lui stesso scrive: fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Vedete, nessuno è risparmiato da questo sentimento negativo che attanaglia un po' tutti. Gesù stesso ha detto ai suoi discepoli di ricevere la parola del Signore in un cuore buono, onesto, ma attenti, perché il seme della parola che è caduto tra le spine, e c'è una parte di seme, dice Gesù, che cade lungo la strada, che cade sulla roccia, che cade tra le spine, che cade nella buona terra. Quello che è caduto tra le spine sono coloro, ascoltate, che ascoltano la parola, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Sapete che ci sono alcuni che frequentano le nostre riunioni, ricevono anche la parola di Dio con allegrezza, poi qualche prova dura, lasciano tutto. Ah, se il Signore era veramente con me, se il Signore esisteva veramente, non mi abbandonava in questa prova. Allora vuol dire che Dio non c'è, e se ne vanno. Dice la Bibbia che avevano corte radici, radici corte. E gli piacevano i cantici, come ad alcuni, gli piaceva la preghiera, gli piaceva sentire la predica, ma non avevano messo radici profonde, non hanno messo radici profonde nella parola. Vorrei dire, aprendo una parentesi velocissima, che il Signore non ci ha mai detto che se tu ti converti ti va tutto bene. Il Signore però ti garantisce che Lui non ti abbandonerà mai. E quelli che stiamo qua stasera non siamo nel novero di coloro che non hanno problemi, non hanno guai, non hanno momenti difficili. Siamo però fra quelli che, grazie a Dio, in ogni momento, felice o infelice, pieghiamo le ginocchia davanti al nostro grande Signore onnipotente, e Lui ci ha sempre soccorso. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno l'ha esaudito e l'ha liberato da tutte le sue disgrazie, diceva Davide. Ecco, alcuni se ne vanno per le prove della vita, ma alcuni, dice questo testo di Luca, dopo che hanno ricevuto la parola, dopo che l'hanno ascoltata, questa parola rimane soffocata. Questo seme non riesce a germogliare, non prende la luce. E sapete perché, dice Gesù? Uno dei motivi. Un motivo, ripeto, le prove, un motivo le ricchezze e i piaceri della vita, ma un motivo è le preoccupazioni. Ora, in questa sera vorrei invitarti, invece di pensare a tutte le tue preoccupazioni, chissà che ci siano tanti stasera tra di noi, anche che stanno ascoltando da casa, sull'auto, che magari il Signore vuole fare un'opera nella loro vita e loro però stanno con la testa sempre a pensare a come risolveranno quel problema quando torneranno a casa. Lascia stare questo problema per adesso, mettilo da parte. Approfitta di questi bei momenti che stai nella presenza di Dio. Approfitta di questo momento in cui puoi ascoltare la parola del Signore che produce in te la fede. E vedrai che mentre il Signore opera nel tuo cuore, il Signore ti dà la forza pure per affrontare le preoccupazioni. Se tu non vinci le preoccupazioni vinceranno te. Se tu non vinci l'ansietà ti fermerà, ti bloccherà. Dobbiamo perciò permettere allo Spirito Santo di operare nei nostri cuori, perché Lui vuole operare nei nostri cuori. Amen, fratelli. E allora, al di là di una bella risata, al di là di un esercizio fisico ristoratore, al di là di una dieta equilibrata che non tutti riescono a fare, vorrei dirvi che prima di cedere all'ansietà, il testo ci insegna: osserva la provvidenza di Dio. Ecco, non so se tutti riuscirete a fare una dieta senza caffè, senza assumere caffeina, ma so che tutti possiamo osservare la provvidenza di Dio in questa sera e possiamo avere quella fiducia nel Signore per vincere le nostre preoccupazioni. Osservate, dice Gesù, come crescono i gigli della campagna. Osservate. La prima cosa da fare, ci dice il testo, per vincere le nostre preoccupazioni non è soltanto mezz'ora di tapirulan. La cosa principale da fare è osservare. Tante volte noi posiamo i nostri sguardi su altre cose, lo Spirito di Dio ci esorta stasera di osservare cosa? Osservate come crescono i gigli della campagna. Osservate quelle cose a volte insignificanti, banali. Osservate però come delle cose banali e insignificanti crescono, non faticano i gigli della campagna, non filano. Eppure quanto sono belli i gigli. Eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Prova, fratello, sorella cara, ad osservare le cose più piccole, le cose più insignificanti della vita, di quello che ti attorna ogni giorno, e glorifica il Signore e di: Signore, ma se tu ti prendi cura, se tu riesci a far crescere, a vestire bene dei gigli, dell'erba che oggi cresce, domani è calpestata, è buttata nel fuoco, dice qua, è possibile, Signore, che tu non hai cura di me? Signore, se tu riesci a vestire in questo modo i gigli della campagna, perché io mi devo lamentare se non ho magari quel tipo di vestito, se mi manca questo, se mi manca quell'altro? Non siate dunque in ansia, dice Gesù, dicendo, e magari qualcuno l'avrà detto, soprattutto in questi tempi difficili, con questa crisi che non finisce mai: che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo? Perché sono i pagani, cioè quelli che non hanno Dio. Ma tu non sei fra quelli che non hanno Dio, tu sei fra quelli che hanno il Signore. Amen. Allora noi non dobbiamo ragionare in questo modo. È una parola semplice, fratelli, ma a volte le cose semplici ci sfuggono, perché il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ti voglio dire che il Signore lo sa qual è la tua necessità. Vorrei dirti che il Signore è attento ai tuoi bisogni, è attento al tuo grido, è attento alle tue necessità. Il Signore non si è dimenticato di te, il Signore non si dimentica mai dei bisogni del suo popolo. E pensate, fratelli, dice Gesù, se voi che siete malvagi sapete dare buone cose ai vostri figli quando ve le chiedono, quanto più il Padre vostro celeste vi donerà cose buone e le donerà a tutti quelli che gliele domandano. Ora, se noi che siamo cattivi, che siamo malvagi, quando i nostri figli ci chiedono qualcosa facciamo le capriole per dargliele, ci taglieremmo un braccio per i figli, quanto più il Signore è premuroso ed è attento ai bisogni del suo popolo, dei suoi figli che gridano a Lui. Diceva Davide nel Salmo 23: il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Un'altra versione dice: nulla mi mancherà. E mi piace sia questa che quella, perché ci sta dicendo Davide che nulla mi manca oggi, nulla mi è mancato ieri e manco nulla mi mancherà domani, perché ho messo la mia vita nelle sue mani e Lui mi guida in verdeggianti pascoli e lungo le acque calme, ed Egli mi ristora l'anima. Gloria al nome del Signore. Fratelli, domenica scorsa abbiamo meditato su Abramo, anche che aveva un bisogno, una difficoltà, il Signore gli aveva chiesto qualcosa, ma a un certo punto il Signore, proprio perché gli aveva chiesto di offrire un figlio, Isacco, in sacrificio, Isacco diceva al papà: papà, ma abbiamo portato i fiammiferi, abbiamo portato la legna, abbiamo portato tutto, ma dov'è sta agnello per l'olocausto? Abramo rispose, perché Abramo si fidava del Signore. Tu ti fidi del Signore? Figlio mio, Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. Gloria al nome del Signore. Vogliamo avere questa fiducia in Dio. Ed è vero che il Signore provvide poi quel montone, vi ricordate, l'abbiamo già letto. E Abramo pose nome a quel luogo, Yahweh Jireh, che significa al monte del Signore sarà provveduto. Noi siamo andati avanti sempre così, fratelli, non per forze individuali che avevamo, non per una potenza, una capacità individuale, ma per suo aiuto, perché al monte del Signore sarà ancora provveduto. Egli percosse la roccia e ne sgorgarono delle acque, strariparono i torrenti, e dissero questi discepoli, questi antichi israeliti: potrebbe darci anche del pane e provvedere di carne per il popolo? Eppure, anche se si lamentarono, Dio provvide della carne, gli mandò un sacco di guaie, milioni di guaie, e mangiarono. Quella carne gli uscì dagli occhi e dalle orecchie, perché il nostro Dio è capace di aprire finanche finestre nel cielo e mandarci quello che abbiamo bisogno. Diceva Giobbe: chi provvede il pasto al corvo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno peregrinando senza cibo? Se Dio provvede il pasto a corvo, se Dio provvede da mangiare agli uccelli, se Dio riveste in questa maniera i gigli dei campi, osservate, dice Gesù, osservate, non osservate solo quello che vi manca, non osservate solo le cose di cui avete necessità, non stare a pensare sempre alle tue preoccupazioni, a quello che ti passa per la testa, a quell'ansia che ti toglie il fiato, che non ti fa andare avanti, che non ti fa svolgere le tue normali attività. Prova ad osservare tutto quello che ti circonda, anche le cose piccole e le cose grandi che Dio sa fare, e vedrai che il Signore ancora provvederà. C'è una bellissima preghiera nella Bibbia, era la mamma di Samuele, si chiamava Anna, era sterile, non aveva figli, tutti la prendevano in giro, in particolare una credente che si chiamava Peninna. Ma quando il Signore gli risponde, quando un figlio gli viene dato, benedetto il nome del Signore, perché Lui provvede anche a quelle richieste intime, nascoste, che non vorremmo dire a nessuno, forse delle quali ci vergogniamo, anche la nascita di un figlio, anche rimanere incinta. Vorrei dirvi che il Signore è grande e sa fare anche queste cose. E lei dirà in un canto di lode: quelli che una volta erano sazi si offrono una giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno il riposo. La sterile partorisce 7 volte, ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa morire e il Signore fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e il Signore ne fa risalire, il Signore fa impoverire e il Signore fa arricchire. Benedetto il nome del Signore, perché Lui può tutto nella nostra vita, Lui può tutto. Non dimenticherò mai, quando ero pastore a Campobello di Mazara, vennero un gruppo di giovani dalla chiesa di Pavia a farsi le vacanze, e tra questi c'era una coppia che non aveva bambini, ma io non sapevo niente. E quella domenica predicai su Anna e il Signore si ricordò di lei. E il Signore si ricordò di lei. Passarono diversi mesi, questa coppia tornò a Pavia e un giorno mi arrivò un'email con la scritta: e il Signore si ricordò di lei. Nacque un bambino e gli misero nome Samuele. Dio è fedele, Dio sa fare ogni cosa, Dio sa fare cose grandi. Prima di cedere all'ansietà, non pensare soltanto di ridurre la caffeina, prima di cedere all'ansietà osserva la provvidenza di Dio, prima di cedere all'ansietà considera anche il tuo valore, quanto tu vali per Dio. Lo sai che tu vali tanto per Dio? Tu vali tanto per Dio. Noi siamo preziosi agli occhi suoi e Lui ci ama Noi siamo la pupilla dell'occhio suo. Noi siamo il suo tesoro particolare. Noi siamo il suo popolo, il gregge che egli pasce. Ci hai mai pensato quanto tu sei importante agli occhi del Signore? A volte sapete perché ci piglia l'ansietà, le preoccupazioni? Perché abbiamo perso di vista, quanto Dio ci vuole bene. Forse il diavolo ti vuole convincere che Dio non ti ama più. Vedi che hai tutti questi problemi, Dio non ti vuole bene. Vedi che hai tutte queste difficoltà, il Signore si è dimenticato di te. E invece no. Guardate quanto è bella la parola del Signore. Non soltanto osservate, ma dice Gesù anche guardate gli uccelli del cielo. Osservate i gigli dei campi, ma anche guardate gli uccelli del cielo che non seminano, non mietono, non raccolgono in granai. E il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Più tardi Gesù parlerà non degli uccelli in generale, ma un tipo di uccello, il passero. Dirà, due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. E in Luca è scritto, cinque passeri non si vendono per due soldi, eppure uno, nessuno di essi è dimenticato davanti a Dio. Tu sei prezioso agli occhi del Signore, tu vali molto per Dio, e il Signore dice qui non si dimentica dei passeri, e dice il Signore non valete voi molto più dei passeri. Dei passeri valevano pochissimo, due passeri valevano un soldo, da 1,80 euro a 2 euro, non valevano molto. Un soldo era la sedicesima parte di un denaro, un denaro corrispondeva alla giornata di un lavoratore. Giuda ha venduto Gesù per un guadagno, un salario di un mese di un lavoratore, 30 denari. E un passero valeva esattamente da 80 centesimi a 1 euro. Questo è il valore di un passero, 80 centesimi, 1 euro. Ma voi valete molto di più dei passeri. Sta dicendo Gesù, sei il passero che non vale niente alla fine. Non è dimenticato da Dio. Sei i passeri che non valgono nulla. Non cadono a terra senza il volere del Padre vostro. Ma tu pensi che il Signore ti abbandona e ti lascia cadere per terra? Tu pensi che colui che ha donato la sua vita per te ti lascia cadere per terra così facilmente? Tu pensi che colui che ha versato il suo sangue prezioso, non per i passeri, ma per me e per te, Gesù non è morto in croce per salvare i passeri. In cielo non c'è il cielo dei passeri. Noi, con tutto il rispetto per gli animali che amiamo e vogliamo curare, non vogliamo fare del male alla natura che Dio ha creato. Ma il cielo è stato fatto per me e per te. E Gesù sulla croce è morto per me e per te. E se Dio si prende cura in questo modo di piccoli animaletti, come non si prenderà cura di noi? E allora, prima di cedere all'ansietà, a questa ansietà che ci blocca, a queste preoccupazioni che a volte non ci fanno andare avanti nel percorso della vita, ricordati anche non soltanto di osservare la sua provvidenza, ma anche di guardare a un altro aspetto. Tu vali tanto per Dio, tu sei prezioso per il Signore, tu sei il suo gioiello particolare. Qualche volta il diavolo dice non vali niente. Ma come fai? Frequenti pure la chiesa, vuoi fare il santo, vuoi fare la santona, che vuoi fare? Vai in quella chiesa. Vorrei dire, e lo voglio dire per tutti, voglio dirlo pure in modo che se lo sente il diavolo lo sa, noi non veniamo in chiesa perché siamo perfetti. Noi veniamo in chiesa perché ci vogliamo perfetti. È per persone che vogliono migliorarsi. Uno non va in palestra perché c'ha i muscoli, uno va in palestra per farseli. Noi non veniamo in chiesa perché siamo tutti perfetti. Se ci conoscete meglio, capirete che siamo tutti imperfetti, cominciando dal pastore. Più ci conoscete, più vedrete le nostre tutte le nostre imperfezioni. Ma se conoscete il Signore, conoscerete tutta la sua grazia e tutta la sua misericordia, tutto il suo amore e tutta la sua santità. Allora, prima prima di cedere all'ansietà, considera, osserva bene la provvidenza di Dio. Guarda che tu sei molto importante per il Signore. E infine, prima di cedere all'ansietà, prima di dire che è un tuo diritto essere ansioso, pastore, ma come faccio io? Se vorrei vedere a te in questi problemi, come reagiresti? Aspetta. Prima di cedere all'ansietà, cerca il regno di Dio. Forse la preoccupazione ti sta vincendo perché non hai messo il Signore al primo posto nella tua vita. E lo sapete che è possibile, a volte, e parlo anche ai credenti, dice questa parola è per le anime, no, pare è per tutti, è la parola di Dio. A volte anche dopo anni di conversione è possibile che andiamo avanti proprio per inerzia, da soli, con la nostra esperienza, tanto io so come andare avanti. E perdiamo di vista Gesù. Vi ricordate quando Giuseppe e Maria, insieme a Gesù che aveva 12 anni, andarono a Gerusalemme? A un certo punto, tornando, erano convinti che fosse tra di loro, ma l'avevano perso. E quante volte siamo convinti che tanto noi possiamo fare quello che vogliamo, andiamo dove vogliamo, tanto Gesù è con noi. Invece Gesù era nel tempio che stava insegnando. È possibile a volte mettere il Signore al secondo posto, al terzo, al quarto, all'ultimo. È possibile anche escluderlo dalla nostra vita. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose per cui siete ansiosi vi saranno sopraggiunte. Che significa cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia? Bene, significa prima di tutto mettere il Signore al primo posto, coinvolgerlo in ogni aspetto della nostra vita, pregarlo per le cose importanti e per le cose meno importanti, secondo noi. Ma anche significa, tradotto in parole povere, è la sua giustizia. Vivere una vita cristiana sul serio. Cioè, vivere correttamente la vita cristiana. Cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia vuol dire camminare bene nelle vie del Signore. Non ti puoi lamentare che ti va tutto storto, che sei ansioso, non sai aggredire l'ansietà e vincere le preoccupazioni, se prima non ti studi di vivere seriamente una vita cristiana secondo la sua parola. Devi desiderare di fare le cose per bene. La Bibbia, il Nuovo Testamento, è ricco di esortazioni ai figli di Dio, ai credenti, dove si dice, guarda, che bisogna camminare degnamente nelle vie del Signore. Degnamente. Non possiamo fare quello che vogliamo e pensare che tanto Dio comunque è con noi. Dio è con noi se noi siamo pure con Lui. Dio vuole stare nella nostra vita, ma noi dobbiamo essere seri con le cose del Signore. Voi volete vincere le vostre ansietà? Bene, togli la caffeina, fai pure il tapirulan, fai la corsetta, fai quello che ti pare. Ma devi cercare pure prima il Signore e la sua giustizia. Perché mentre metti Dio al primo posto e ti studi di camminare rettamente nelle vie del Signore, di rendere una buona testimonianza dentro e fuori, perché la gente ci vede e la gente dice, ma come? Quelli vanno nella chiesa evangelica? Ah, così sono gli evangelici? La gente ci vede, ci osserva, ci sente parlare, vede i nostri atteggiamenti, il nostro comportamento. Non basta essere santi qua dentro, è importante essere santi sempre. È importante essere santi quando siamo a casa. È importante essere santi, che i santi non sono quelli di legno, quelli di vetro, quelli di gesso, quelli di oro. Lo voglio spiegare per i nostri amici. Noi crediamo ai santi. Anzi, crediamo qualcosa in più, che noi dobbiamo essere santi. I santi non sono quelli morti soltanto. I santi sono prima di tutto quelli vivi. Noi siamo santi. La Chiesa è santa. E noi dobbiamo vivere una vita santa, cioè appartata per Dio. Vuoi vincere le tue ansietà? Cerca prima il Signore. Cerca prima il suo regno. Metti Dio al primo posto e vedrai che mentre tu fai i fatti di Dio, così mi disse una volta un amico credente, mentre tu fai i fatti di Dio, Dio farà i fatti tuoi. Gloria a Gesù. Tu preoccupati di piacere al Signore, preoccupati di essergli suo amico, preoccupati di stare vicino al suo cuore, preoccupati di invocarlo e vedrai che il Signore opererà nella tua vita. Cercate il Signore scritto, mentre lo si può trovare. Ora lo puoi trovare, domani forse non lo potrai trovare più. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta al Signore, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Gloria al Signore. Questo significa cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Che se uno sta camminando per una strada sbagliata, deve uscire fuori da quella strada sbagliata e mettersi in quella giusta. E vedrai che il Signore t'accoglie, perché il nostro Dio non si stanca di perdonare. Tutte le volte che noi andiamo a Lui, Lui non è che diceva, però l'altra volta avevi promesso che non l'avresti fatto più e l'hai fatto un'altra volta. Tutte le volte che andiamo a Gesù, Lui non si stanca mai di perdonarci. Dice, qualcuno dirà, pastore, ma il Signore mi può perdonare pure a me stasera? Ti può perdonare pure a te. Ma tu non sai quello che ho fatto? Il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. E non c'è un peccato così grande, così immenso, che il sangue di Gesù non possa lavare, che non possa imbiancare. Benedetto il nome del Signore. Che Dio grande, che Dio ricco che abbiamo. Oh, non lasciarti prendere dall'ansia, non lasciarti vincere dalle preoccupazioni, non lasciare che ti manchi il respiro per non sapere cosa fare. Abbiamo un Dio ricco che ci dice ancora stasera: perché siete così ansiosi? Perché ti preoccupi di quello che mangerai, di quello che berrai, di quello che ti vestirai? Come farai ad affrontare quel problema e quell'altro problema? L'apostolo Paolo ai Colossesi diceva: in Lui, in Gesù, voi avete tutto pienamente. Pienamente. Non ci dà la miseria, non ci dà l'elemosina il Signore, ci dà tutto pienamente. E Dio è potente da far abbondare su di voi, è scritto, ogni grazia, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Io ho fiducia nel Signore in questa sera, che il mio Dio, come diceva l'apostolo Paolo, provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze, in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Ci alziamo in piedi, fratelli, e adoriamo il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Oh, che Dio ricco che abbiamo. Oh, che Dio immenso. Oh, che Dio meraviglioso. Alleluia. Osservate i gigli stasera. Guardate gli uccelli del cielo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta al Signore, al nostro Dio che è largo, che non si stanca nel perdonare. Alleluia. Gloria a Dio. Vorrei invitare la musica a salire qui sul pulpito, mentre tutti noi adoriamo il Signore. Questo culto volge al termine.